Dal Salmo 26. Fammi giustizia, Signore, nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare. Scrutami, Signore, mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, o Signore. Ecco, in questo cammino che stiamo facendo, confidiamo proprio nel Signore. Non possiamo vacillare, perché Lui ci scruta e ci conosce, ci mette anche alla prova. Ma in questi momenti laviamo le nostre mani come Gesù ci ha lavato i piedi a San Pietro e li lava ad ognuno di noi. Il passaggio del testo è al capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 15. E incontriamo appunto Simon Pietro, che significa appunto dall'ebraico Simeon, da cui deriva anche Simeone, il cui nome deriva poi da Shema, che sapete che vuol dire ascoltare. Quindi è bello incontrare Simone, Pietro sappiamo cosa significa, Pietro la pietra, ma Simone significa ascoltare. Quindi potremmo dire Dio ha ascoltato. Cioè, oltre che Simone ascoltato, sì, ma forse ci è voluto un po' per ascoltare veramente, ci sono volute un po' delle lacrime alla fine, quando pianse amaramente, il gallo cantò tre volte, forse lì ha ascoltato veramente quella voce interiore, prima più o meno, no? Alti e bassi. Però anche il suo nome può significare che Dio ascolta, quindi è anche non solo noi che ascoltiamo, è Dio che ascolta, lo vediamo continuamente, ma per sottolineare solo il fatto che Dio ascolta il nostro grido. Leggiamo il testo. Siamo, tanto per entrare nel contesto, nella settimana di Pasqua, Giovedì Santo, in cui si celebra appunto la vetta dell'amore, un amore concreto. E sapete anche che il Vangelo di Giovanni non ci riporta il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma Giovanni intenzionalmente sostituisce questo racconto con la lavanda dei piedi. È un'altra prospettiva di vedere proprio l'Eucaristia, che è un amore concreto, non è un rito solo, anzi non è un rito, ma è proprio un amore vissuto fino alla fine. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro, sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Allora, il tema è proprio quello dell'amore. Siamo al capitolo 13 di Giovanni e questo capitolo può considerarsi quasi, anzi senza quasi, il testamento di Gesù. Sono le sue ultime parole, i suoi ultimi gesti. E questo gesto della lavanda dei piedi è inserito nell'ultima cena, appunto. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Qui il greco sarebbe, fine sarebbe telos. Telos ha tanti significati, compimento, perfezione, termine, anche estremità, estremo. Quindi potremmo definire, forse rende ancora di più, li amò fino all'estremo, fino a dar tutto se stesso. Non è solo una questione di tempo, perché l'amore non ha tempo, l'amore è eterno. Quando amo, sempre. L'amore è per sempre. Infatti anche noi, quando facciamo il corso dei fidanzati alla Certosa di Pesio, e di solito c'è un bel gran numero, diciamo anche questo. Forse, diciamo a loro, non conviene forse dirvi tra di voi io ti amo, amore, perché a tante volte questo termine, al giorno d'oggi sto parlando, no? Nel linguaggio corrente, è un po' inflazionato. Che cosa vuol dire io ti amo? È molto ambiguo anche, e poi è utilizzato in tutte le salse. Invece potreste dire, suggeriamo, no? Così, dire, guarda, cara o caro, io ci sono, io sarò sempre con te. Questo è un altro modo per dire che cos'è l'amore, fino alla fine, fino all'estremo. Perché questo è il nome di Dio stesso. L'io sono, no? In Esodo 3, che è la massima rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, indica proprio questo. Cioè, io ci sono, io sarò con te tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora anche dire all'amato o all'amata, guarda, conta su di me, io ci sono. Qualsiasi cosa può capitare nella tua vita, io ti sono vicino. E si può dire anche questo a un ammalato, ad esempio. E questo vale molto di più che, ecco, la presenza. L'amore indica proprio una presenza fino alla fine. E il verbo amare, interessante, ricorre ben 38 volte nel Vangelo di Giovanni. 7 volte nei primi 12 capitoli e poi 31 nei capitoli dal 13 al 21. È interessante questo numero perché ci dice che l'amore è il tema corrente di questo Vangelo, ma poi di Giovanni l'Evangelista anche nelle sue lettere, ascolteremo oggi nella prima lettura della Messa. Ma anche perché se compariamo il sostantivo amore, non forse ho sbagliato, prima vi ho detto il verbo amare che ricorre 38 volte, cosa che vi ho detto? Il verbo? Sì, verbo, allora tutto giusto, sto confondendo invece adesso. Il verbo amare che ricorre 38 volte, quindi tantissime volte, se prendiamo sostantivo amore, ricorre solo 6 volte. Nel Vangelo, per cui vedete che c'è una sproporzione, e questo indica, così una curiosità statistica, che l'amore deve essere sempre concreto, in azione, se no non è amore, è solo una parola buttata in aria. Il verbo indica sempre un'azione che predomina sul sostantivo, quindi sempre nei fatti l'amore si vive, è fattivo, concreto. E allora vediamo adesso le due scene. Prima vorrei focalizzare la scena su Gesù, perché in tutti questi incontri che stiamo vedendo noi parliamo del personaggio che ci accompagna, che Giovanni ha incontrato, ma il protagonista, ben inteso, è Gesù, è sempre. Allora, Gesù che cosa fa in questo momento? E poi vediamo cosa fa anche Pietro. L'azione di lavare i piedi è descritta con 7 verbi. 7 verbi, numero 7, indica proprio la perfezione dell'amore. 1. Si alza da tavola. 2. Depone le vesti. 3. Prende l'asciugatoio, poi gli riprendo, si cinge attorno alla vita, versa l'acqua nel catino, comincia a lavare i piedi e asciuga con l'asciugatoio. Allora il primo, si alza da tavola. Ecco qui di nuovo un richiamo alla risurrezione. Alzati, destati. Anastasi, e l'abbiamo già incontrato diverse volte, adesso mi pare sicuramente al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio. E poi chi c'era anche? Il cieco nato, va, alzati, va a lavarti, e lì era più un verbo andare. Poi l'abbiamo incontrato anche in un'altra parte, non mi ricordo più. Quindi è Gesù stesso anche che si alza per primo e indica proprio la missione. Non stare seduti a tavola, comodi, ma l'amore si scomoda, ci scomoda. 2. Depone le vesti. Gesù rimane nudo come sulla croce, possiamo dire. È la nudità dell'amore, lo spogliarsi. E invece tante volte noi, al posto di spogliarsi, quindi arrendersi, cioè dare tutto, ci armiamo, facciamo il contrario. E quindi ci rivestiamo, anziché altro che di vestiti, ma di una corazza per combattere, no? Contro l'altro. E quindi questa corazza ne mettiamo una, due, tre, quattro, e più ne mettiamo più diventa spessa e più diventa poi difficile toglierla. E invece Gesù fa il contrario, si toglie, rimane nudo, cioè apre tutto se stesso agli altri, senza paura. L'amore non ha paura. Prende l'asciugatoio e il grembiule che diventa la veste definitiva di Gesù, quella del servo. Mi pare che c'era Don Tonino Bello che parlava del grembiule, giusto?
Sì.
La chiesa del grembiule?
Sì.
E aveva delle bellissime poesie, un grande scrittore, poeta. Mettersi proprio al servizio, cingersi di questo asciugatoio. Se lo cinse, quattro, intorno alla vita, cioè oltre a prenderlo, l'asciugatoio, se lo cinge ovviamente, e la vita indica proprio il punto vitale, no, del corpo, cioè la vita stessa che deve essere messa tutta a servizio. E velocemente andiamo un po', se no. Poi 5, versa l'acqua nel catino. Bene, di nuovo di acqua si tratta. La samaritana, il cieco. Di nuovo Gesù utilizza l'acqua che infonderà per noi dalla croce, l'acqua della vita che ci purifica e ci lava. E comincia a lavare i piedi. Ecco, questo è il gesto ovviamente preponderante. Lava proprio quei piedi, quei nostri piedi puzzolenti, sporchi, feriti, stanchi, perché possiamo di nuovo riprendere il cammino dietro a Lui. Questo è il più grande gesto all'epoca di ospitalità e di accoglienza, che era normalmente fatto dallo schiavo non giudeo verso il padrone. E quindi pensiamo proprio all'ospitalità e all'accoglienza come sinonimi di amore. È un gesto poi di intimità che anche la sposa faceva verso lo sposo. La qualità più profonda dell'amore è proprio questa umiltà che si mette a servizio dell'altro. E quindi possiamo dire che Gesù, che stava dando la sua vita e tornando al Padre, sapendo che il Padre gli ha dato tutto nelle sue mani, ora nelle sue mani Gesù tiene i nostri piedi. Interessante questo passaggio anche, perché Gesù ha dato tutto nelle mani di Gesù e Gesù tiene nelle sue mani i nostri piedi. Cioè, quindi potremmo concludere che noi siamo il tutto di Dio. E sì, logicamente parlando potremmo dedurre proprio questo. E noi siamo comunque sempre quell'uomo viator, quell'uomo sempre in cammino alla ricerca di un senso, di un significato, della pienezza della vita. Ed è proprio lì il Signore vuole aiutarci, lavando ciò che è sporco. E alla fine asciuga i piedi, cioè i piedi dei discepoli, anche loro sono rivestiti di quel asciugatoio che aveva preso prima Gesù, e adesso li riveste. E indica proprio che anche voi, che adesso siete rivestiti di questo, andate a lavare e asciugare i piedi gli uni con gli altri. È già il gesto, non necessitano parole, anche se poi Gesù li spiegherà alla fine. Bene, questo è quello che fa Gesù, un gesto grandissimo che, spiegato così, veramente l'ho proprio ridotto ai minimi, ma lì dovremmo proprio fermarsi. Vediamo adesso, incontriamo Pietro. Pietro siamo ognuno di noi. E qual è la reazione di Pietro? Come reagiamo noi di fronte a questo gesto scandaloso che ci supera, che va al di là di tutte le nostre idee e pensieri di Dio? Allora, Pietro è il capo, lo sappiamo, la pietra sulla quale Gesù ha voluto fondare la Chiesa. Era il fratello di Andrea. Andrea era discepolo di Giovanni Battista. Allora vi ricordate quando appunto Giovanni Battista indica ecco l'agnello di Dio, due dei suoi discepoli, uno dei quali era Andrea, cominciò a seguire Gesù. E quando ha incontrato Gesù, va a chiamare suo fratello, Pietro, il quale Pietro va incontro a Gesù e Gesù, fissatolo, gli disse: tu sei Pietro, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che significa Pietro. Allora vedete che anche qui c'è uno sguardo. Gesù fissatolo, lo amò, possiamo dire. E nell'ultima cena anche sappiamo che Pietro chiama Gesù Signore, in quanto servo e maestro da seguire. Signore. Pietro è costituito lì, dice, Pietro è anche simpatico, però è un po' un testone ovviamente, impulsivo, leader, e però è un cocciuto di quelli un po' come noi. E poi è anche un po' contraddittorio, perché all'inizio fa tante promesse, tanto zelante. Vi ricordate anche quando nell'orto degli ulivi taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote, no? Quindi indica la passione, dobbiamo combattere, dobbiamo difenderti. Però vedete che poi casca l'asino anche lì, cioè Pietro passa da un estremo all'altro, è l'uomo degli estremi, quando l'apice più basso è quando rinnegherà Gesù per tre volte. Cioè non aveva ancora capito veramente chi era Gesù, cosa significava l'amore, lo capirà alla fine. Bene, quindi possiamo dire che già anche in questo testo notiamo degli anticipi, dei segni di quel gesto così triste del rinnegamento. Ci sono ben due resistenze che Pietro pone di fronte alla proposta d'amore. E sappiamo che quando uno combina una cosa grossa, normalmente, non è sempre così, ma normalmente è perché già prima aveva combinato qualcosa di piccolo. Cioè ci sono già dei segni che ci portano poi a sbagliare strada. E qui è lampante in Pietro. Già Pietro qui comincia a fare resistenza. Poi sfocerà in non ti conosco. La prima resistenza, guardiamo un po', è sotto forma di domanda: tu lavi i piedi a me? Allora già qui c'è una reazione di rifiuto in questa prima resistenza. Non vuole, lui non vuole che il Signore gli lavi i propri piedi. Perché? Perché non lo conosce, lo vuole diverso da quello che è diverso da quello che lui pensa. Vedete che c'è una contraddizione in queste parole. Tu, è forte, tu lavi, quando proprio uno indica una persona, tu mi hai fatto questo, tu hai sbagliato, tu, allora c'è un sottolineare la distanza, la separazione tra tu e me, lavi i piedi a me, ma tu me l'hai fatto proprio a me questo, ma non capisci che mi hai ferito, così, queste frasi che ricorrono. In realtà, però, non Gesù è lontano da Pietro, ma è Pietro che è lontano da Gesù. Gesù rimane lì, non si mantiene la sua posizione. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo, gli dice. Quindi la croce sarà proprio il momento in cui noi capiremo: io sono, io ci sono, io ti amo così come sei. E infatti poi alla fine è impossibile quasi citare tutti i momenti in cui Pietro interviene nel Vangelo, sono tantissimi, però ricordo ancora l'episodio ultimo, quando Gesù sul lago di Tiberiade, nei racconti della risurrezione, appare Simon Pietro e gli chiede per 3 volte: mi ami tu? Quindi vedete che c'è di nuovo una questione di amore. Seconda resistenza, dicevamo, la prima resistenza, tu lavi i piedi a me. Seconda, questa ancora più forte, non mi laverai mai i piedi. Questo qua è proprio un rifiuto, no, un no categorico. Pietro reagisce così perché di nuovo non capisce o si vergogna. Ha paura di essere visto dagli altri, oppure potremmo dire anche così, mi viene in mente, ha paura di lasciarsi amare, di lasciarsi voler bene. E questo è interessante, infatti mi ricordo, era un periodo della mia formazione in cui ho passato qualche mese un po' di crisi, di difficoltà, e mi ricorderò sempre, c'era un missionario, un mio grande amico, più anziano di me, con tanta più esperienza, e mi ha detto questo: Daniele, lasciati voler bene. Dice, ma vabbè, ma come si fa? Cioè, e questo penso che sia veramente la conversione più, una delle conversioni più grandi che dobbiamo, lasciarsi voler a qualcuno, e noi stessi penso abbiamo fatto questa esperienza, a volte non ci lasciamo voler bene. Posso aiutarti? No. Hai bisogno di qualcosa? No, mi aiuto io. Sì, ma lasciati voler bene, se qualcuno vuole aiutarti, e ben venga, no? Allora qui entra proprio il nostro orgoglio, il nostro egoismo, pensare a noi stessi. Lasciati voler bene, Pietro. Per lui il Cristo, invece, deve esigere da tutti ospitalità, accoglienza, intimità e riverenza. Cioè Pietro ha in mente un Messia che deve essere rispettato, non uno invece che si inginocchia e lava i piedi. Cioè immaginate, veramente lo scandalo era grandissimo. E anche tante volte penso che anche noi cadiamo proprio qui. Quando dobbiamo difendere i principi cattolici, la tradizione, quasi per difendere Dio, ma Dio si difende da solo, non ha bisogno di difesa. Ma un'altra cosa è ovviamente essere, voi mi capite, cioè coltivare la fede e essere fermi e essere i primi noi i testimoni. Ma non dobbiamo fare i crociati oppure inaugurare qualche sia una guerra contro chissà chi per difendere chi. Ma Gesù invece è l'altro che ti spiazza, che vuole cambiare il tuo modo di pensare, vedere, agire, perché ti ama e ti vuole suo, ci vuole suo, e vuole, per quello che allora ci fa fare un cammino proprio di conversione per andare più in profondità. Però appunto in questo momento Pietro non accetta un Gesù che serve, vorrebbero che tutti lo servissero, vorrebbero che tutti andassero a messa, vorrebbe che tutti andassero al catechismo, che tutti pregassero, è quello che facciamo noi preti prima di tutto, aiuto. E invece non serve, dici, perché più tu dici a uno vai a messa, più uno non va. E allora quando noi preti facciamo le prediche, dici, ma qui dove sono gli altri? Ma noi, ma poverini, già quelli che vengono lì in chiesa si già fanno, che sono santi, già fanno questo sforzo di venire e poi più gli facciamo ancora un tombino così, dico, ma invece no, lamentarsi non serve. E sì, serve darsi da fare, vivere, e poi ognuno, forse anche un segno dei tempi questo che stiamo vivendo noi, è un segno dei tempi che magari alcuni modi di fare sono passati. Mi riferisco, scusate, adesso apro una parentesi, anche se... ma va bene, no, vabbè, perché... cioè, anche noi forse dobbiamo un po' cambiare il nostro modo di, come pastorale, senza presentare più tanto forme di devozionismo che magari andavano bene un po' di anni fa, ma che adesso ai giovani non dicono più niente, oppure a tante quelle formule, cerimonie, riti. No, la liturgia è una cosa e deve essere preparata bene, perché la liturgia parla con i simboli, e i giovani al giorno d'oggi, tutti noi siamo attirati dai simboli, dal luogo, dal... ma un altro conto invece sono tutte le rubriche, i paramenti, mi capite, è tutta una struttura, il clericalismo ad esempio, e qui invece possiamo dire la resistenza che Pietro fa è proprio un po' questa, è la nostra resistenza a non cambiare. Leggiamo i segni dei tempi, allora forse siamo chiamati a togliere tante cose marginali e a lasciare ciò che serve, cioè la parola. La parola, l'Eucaristia, cioè l'Eucaristia non è altro anche che la parola spezzata, il pane di vita spezzato, cioè Gesù nella sua umanità parla al giorno d'oggi e proprio facendosi servo. Vabbè, Pietro allora risponde, ecco, guardate anche qui l'ironia di Giovanni che fa, c'era un po' di competizione tra Pietro e Giovanni, sapete, no? Giovanni più, diciamo, contemplativo, Pietro più... E Giovanni, scrivendo il Vangelo, mette nella bocca di Pietro: Signore, adesso non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Cioè è passato da un estremo all'altro. È quello che facciamo proprio noi anche. E vabbè, però almeno testone che sia, alla fine ha capito la lezione. Bene, poi vivrete anche qui la preghiera, l'orazio, in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma Dio ha amato noi per primi. E ancora, ultimo, non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.